No.
Signori e signori, buonasera. Sentite che bella musichetta di inizio della nostra trasmissione. Grazie, grazie, grazie. E niente, iniziamo quest'altra trasmissione che anche questa volta sarà piena di un sacco di informazioni ricche e succose per i nostri ascoltatori.
Che bello.
E estraendo a sorte XY, please.
Evviva! Abbiamo ben tre patate bollenti che non ho letto.
Patate
e vai.
Bollenti!
E vai! Allora partiamo con da Punto Aranzullico.
Cioè boiled potato.
Boiled pelatos. Esattamente. Partiamo con gli spioni della Gran Bretagna.
La regina
Aranzulla, e cioè?
Cioè Aranzulla in collaborazione con George Orwell hanno scritto un romanzo del 84 che sembra 1984 che sembra divenire realtà nel regno di sua maestà la regina britannica Elisabetta,
di sua maestà,
la sua nonnaggine che ha compiuto 90 anni mi pare,
sti cazzi.
E a quanto pare sono 15 anni che le agenzie di spionaggio tipo GCHQ ce l'ho fatta anche senza il tuo aiuto, MI5 e MI6 impunemente accedono ai dati, diciamo
GCHQ
parlano di Bulk Personal Datasets BPD, ovvero degli archivi conglomerati di dati appartenenti a chiunque, qualunque dato, quello è il problema. Si parla da conversazioni telefoniche a navigazione internet,
solo per citare.
Beh, non solo, anche il cioè tutte le informazioni legate alla sicurezza, alla sanità, eccetera, eccetera. Cioè, stiamo parlando
addirittura dei gusti sessuali e altre cose.
Già,
come si legge dall'articolo.
Esatto. Che io ovviamente non ho letto, ma questa è un'altra storia.
E la cosa divertente è che avevano soprattutto come bersaglio organizzazioni di vario tipo, per esempio di attivisti e cose del genere.
Bello, questa completazione della news, che io non so un cazzo.
Soprattutto completazione.
Completamento, forse.
Non si sa.
L'italiano è un optional. La fuffa no. Passiamo.
No, il punto centrale mi sembra rispetto a questa news è che in realtà da studi che hanno fatto agli inglesi potesse fregargliene di meno.
Tra l'altro,
cioè il vero punto è che vabbè, noi siamo qua che ovviamente cerchiamo di
combattere
o anche tentiamo in qualche modo di
finire le frasi,
diciamo così, di rendere attenti rispetto a questo discorso della privacy, eccetera, eccetera, eccetera. Invece da studi che hanno fatto sembra che gliene potesse fregare di meno agli inglesi,
ai sudditi di sua Britannia.
C'era un sondaggio fatto sulla nuova norma che stanno studiando, la Investigatory Powers Bill, fatta da non mi ricordo quale sito. Lo sai?
Adesso guardo.
Vabbè. Che dice praticamente che la metà dei britannici non hanno la più pallida idea di cosa sia questa legge che stanno studiando, e di chi lo sa, una buona maggioranza non gliene frega una cippa, praticamente. Oltretutto, visto che sono venute fuori queste cose, praticamente anche se non passa questa legge, lo fanno lo stesso, cioè che sia legale o meno. Abusano dei loro poteri ed è allucinante.
E ricordiamoci che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
Giustamente.
Va bene, detto ciò, possiamo passare alla nuova news. F?
Sì, tanto per restare in tema, gli Stati Uniti stanno discutendo una legge per accedere ai dati crittografati, cioè vorrebbero proibire sistemi crittografici inviolabili e multare aziende, qualsiasi tipo di entità che produca software o hardware che non sia decrittabile. Come si vede, è un altro tentativo da parte di questo Stato di intrufolarsi nei sistemi violando non solo la privacy ma anche la sicurezza, perché ci sono diverse aziende, tra cui Apple e compagnia cantante, che obiettivamente si vedono contrarie da questo punto di vista. Quindi vediamo che obiettivamente ci sono un sacco di ingerenze di stati che vengono a spiare le persone, come abbiamo visto anche nella notizia precedente, come sappiamo la Datagate, e la crittografia che è l'unica cosa che cerca di salvarci, allora cercano di fare la legge contro la crittografia, come se una legge potesse fermarla obiettivamente.
Va bene, insomma, però
è tutto bipartisan.
È una tendenza.
Sì, ma da quello che ho capito, comunque Obama ha già detto che probabilmente se questa cosa passa al Senato la metterà il veto, lui non la firma.
Ha detto. Vedremo.
Ha anche detto che avrebbe chiuso Guantanamo, che avrebbe ritirato le truppe dall'Iraq.
E ha preso pure il premio Nobel per la pace.
Esatto.
Insomma, ce ne sono successe di cose nel frattempo. Please, Giro.
Vorrei parlare di una cosa che ha dell'incredibile in realtà. Mm-hmm. Non tanto per la news in sé, tanto per la reazione alla news. Mm. Allora, succede settimana scorsa che un Airbus che stava partendo da Heathrow con 132 persone a bordo da Ginevra, stava già atterrando a Heathrow, ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza ancora prima perché ha urtato qualcosa in volo. Primi rilevamenti, quello che ha detto il pilota, quello che dice la polizia, un drone. Fondamentalmente dicono che sto Airbus ha urtato un drone e quindi ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza. Sono stati fatti tutti i controlli del caso quando è atterrato, comunque sono atterrati tutti illesi, però non si sa bene cosa cazzo l'abbia colpito. E questa è la prima parte della notizia. La seconda parte della notizia è che incredibilmente c'è il Ministero dei Trasporti britannico che ha detto la sua. Ah, ovviamente in tutto questo Cameron ha chiamato per leggi contro i droni perché possono essere usati dai terroristi per abbattere gli aerei, mollare bombe sporche, eccetera, eccetera, eccetera. E allora arriva sto... Voglio anche nominarlo perché merita, il signor Robert Goodwill, che ha detto, per prima cosa non sappiamo cosa sia stato, anzi è molto probabile che fosse un sacchetto di carta, di plastica. Primo. Secondo, esistono già leggi che impediscono di far volare i droni vicino agli aeroporti, quindi che cazzo dobbiamo legiferare ancora? Poi ha detto, io l'ho provato il simulatore di volo ed effettivamente un pilota nella fase di atterraggio non guarda avanti, quindi non sa cosa l'ha colpito. E poi ha detto anche un'altra cosa interessante.
C'è una retromarcia.
No, aspetta.
Guarda là sotto.
No, guarda gli strumenti. E poi a chi chiede di mettere i GPS col geofencing nei droni, ovvero dei... delle barriere geofencing,
sì,
nel senso,
può entrare in
sì, se cerchi di far volare il drone in certe aree protette il drone torna indietro. Dice che non serve a un cazzo perché se uno vuole veramente farlo volare nell'aeroporto violerà il sistema ed entrerà lo stesso.
Infatti.
Quindi signori, abbiamo un ministro dell'Inghilterra che sa di cosa sta parlando a quanto pare.
E questa è la notizia.
E non solo sa di cosa sta parlando, ha anche una visione oculata delle cose. Io e un sacco di gente online siamo completamente colti alla sprovvista e piacevolmente sorpresi.
Un blotto.
E sembra che ci siano persone intelligenti.
Sembra che ci siano persone intelligenti o persone che si circondano di gente che ne sa invece che dei soliti bassaculo.
Va bene.
Quindi è una bella notizia, diciamo.
Va bene. Io volevo invece un attimo dare una notizia, cioè parlare del mercato dell'internet delle cose, che non è delle cazzate, ma sì, è un mercato gigantesco, è un mercato che sta crescendo in maniera assolutamente impressionante. E, ecco, una cosa, vabbè, internet delle cose è tutto ciò che può essere connesso alla rete, diciamo così, o che tendenzialmente verrà connesso alla rete.
E che genererà dei sensori anche.
Ha dei sensori, non so, può essere il frigorifero che è connesso alla rete e che tu puoi vedere cosa c'è dentro, puoi alzare, abbassare la temperatura del frigorifero e tutte queste robe qua. Comunque, questo è tanto per fare un esempio.
Termostati collegati online, rilevatori di fumo che collegati online.
Comunque,
termometri rettali
collegati.
Vabbè, il mercato al di là di questo, il mercato dell'internet delle cose nel nostro paese è arrivato, cioè sta crescendo, la cosa principale è che sta continuando a crescere, cresce del 30% all'anno. Ora, questo, se voi immaginate che il resto dell'economia è stazionaria, questo vuol dire che, insomma, è una cosa che fa impressione. Il numero di oggetti connessi è arrivato a 5 milioni e mezzo.
Io non ne ho, vaffanculo.
Che non è un numero, e si stima che entro il 2020 arriverà a 20 milioni di unità. Quindi una persona entro 4 anni, perché il 2020 è fra 4 anni, ragazzi, una persona ogni 3 più o meno potrebbe avere in media, quindi vorrà dire che chi non ce l'ha, ce sarà, chi non ha nessuno, ma chi ne avrà 2-3 cose, avrà una unità all'interno della sua abitazione o dov'è, connessa a internet.
Di, c'è scritto di cosa stiamo parlando in particolare, cioè di che oggetti?
Aspetta un attimo, riguardo comunque contatori di vario tipo,
smart TV immagino.
Sì, ma non c'è scritto in realtà, almeno qui non c'è scritto. Vabbè, ovviamente nel caso delle macchine siamo già arrivati a 5 milioni di macchine connesse, ok?
Hackerabili.
Quindi, beh, sono hackerabili probabilmente anche le altre, ma sono 5 milioni di macchine connesse.
Ma io
che non è un altro numero piccolo, nel senso che ci immaginiamo a questo punto, se aggiungi 5, sono 10 milioni di oggetti, più i cellulari che fanno altri 50 milioni di oggetti, 40 milioni di oggetti, 60-70 milioni di oggetti, insomma, compresi i cellulari che sono collegati alla rete e che possono dare informazioni abbastanza precise sui comportamenti, eccetera, eccetera, delle persone connesse. Fra il resto, una cosa che volevo aggiungere, che vabbè, così è, come si sta sviluppando, come si è sviluppata negli anni passati la cosiddetta ricerca di mercato sui big data, o si sta sviluppando rispetto ai big data, ovviamente questo, cioè l'internet dell'IoT, sta aprendo anche potenzialmente il mercato, le ricerche di mercato basate sull'internet delle cose. Faccio l'esempio, non so, i frigoriferi si accendono a una certa ora, vorrà dire, se si riescono a tirar fuori informazioni sul consumo.
Cosa? I frigoriferi si accendono a una certa ora?
Nel senso che
voleva rilevare l'entrata delle persone a casa, diciamo.
Beh, non solo, anche il consumo, anche il fatto di utilizzare certe cose, il frigorifero intelligente che dentro a tutte le cose che tu hai dentro il frigorifero, che man mano che le usi, e quindi riesci a rilevare esattamente i consumi durante la giornata, il tipo di consumo che hai durante la giornata. Sto semplicemente
esemplificando
su alcune che potrebbero essere delle cose fattibili e utilizzabili, oppure il robot che inizia a pulire in casa comandato dall'esterno. Vabbè, insomma, tutto questo apre la possibilità di fare ricerca di mercato in realtà basandosi sull'internet delle cose.
È tutto molto bello.
Vabbè,
F?
Guardavi la regia, vabbè.
F aveva qualcosa da dire, da aggiungere, voleva cambiare il discorso?
Bah, direi che secondo me con tutti questi dati e queste cose finiamo male.
Bene.
È possibile.
Male. Vabbè, visto che non avete altro da dire.
Beh, ah, zero.
Io in realtà... cazzi tuoi, potevi vabbè pensarci prima. Giusto. Allora, non so se lo sapete, ma i dipendenti di Verizon, quelli per quanto riguarda la linea fissa, non Verizon Mobile.
Verizon cos'è?
Verizon è una telco americana. Un po' come dire Team.
Ah, ok.
La divisione landline, quindi non quelli che si occupano di mobile, ma quelli che si occupano di linea fissa, sono in sciopero, fondamentalmente, perché non gli viene per problemi, insomma, il contratto è scaduto da 18 mesi, non gli rinnovano il contratto, non prevedono dei benefit, eccetera, 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 e sono in sciopero. Sono riusciti tra l'altro col fatto che anche alcuni dipendenti di Verizon Mobile sono in sciopero con lo stesso sindacato, che già è strano negli Stati Uniti che ci sia un sindacato, vabbè, lasciamo stare, e sono riusciti praticamente a fare i picchetti anche nei negozi di Verizon Mobile, che sono quelli più frequentati rispetto a quelli per la linea fissa. Sì. Morale della favola: a Verizon questa cosa non piace, ha fornito ai dipendenti che non fanno parte del sindacato e non stanno scioperando una app che normalmente viene usata per il controllo remoto del lavoratore, per vedere tipo, non tanto per il controllo remoto quanto per l'aiuto remoto al lavoratore, tipo ti fanno vedere l'immagine della centralina mentre ci lavori e ti danno suggerimenti. Mm-hmm. L'hanno usata per fotografare gli operai, i lavoratori che stanno scioperando. Mm-hmm. Gli hanno fornito cortesemente questa app, e perché dicono che nel caso ci siano dei comportamenti scorretti da parte degli scioperanti almeno venga documentato.
Va bene,
niente, questa è la, era tutto qui.
Era simpatico. F?
Ma che io sappia, è una cosa abbastanza illegale se non ci sono accordi sindacali presi prima.
Sì, sono in un luogo pubblico e vengono filmati, non credo ci sia qualche problema.
Beh, ma lì entrano direttamente a legge sul lavoro, però vabbè, stiamo parlando di Verizon, quindi se succedesse qui sarebbe diverso. Niente, volevo solo dire questa breve notizia, che l'MIT sta creando attraverso il Computer Science, la Artificial Intelligence Laboratoire, un sistema di intelligenza artificiale che è in grado di individuare l'MIT. Sta creando questo sistema di intelligenza artificiale che è in grado di individuare, prevedere a grandi linee i cyberattacchi che sono fatti alle infrastrutture, andando ad analizzare i log e mostrandoli sostanzialmente attraverso un sistema di machine learning, e quindi di mostrarli poi all'operatore che va magari a facciare qualche piccolo problema di cyber security che potrebbero esserci sui sistemi, insomma. Quindi potrebbe essere anche un diciamo sistema che permetterà a tutte le cose, per così dire, tutte queste vulnerabilità che ci sono in giro, di essere, diciamo, rinvenute prima che agiscano.
Però quindi l'intelligenza artificiale contro i cyber attacchi.
Esatto, praticamente si va a vedere i log automaticamente, trova le anomalie e avverte gli operatori, che per certi versi ci sta, insomma. Peccato che non ce l'abbiamo sui nostri computer.
Mi sono perso un pezzo della notizia, ma non mi sembra niente di eccessivamente nuovo.
No, era roba fatto della MIT.
Nel senso, analizzatori di log che avvertono in caso di anomalie ce ne sono.
Sì, ma con intelligenza artificiale.
Che vuol dire?
Autoimparano da cose ricorrenti.
Ok, allora posso fare una piccola digressione sull'intelligenza artificiale?
Vai.
Allora, sono anni che non si riesce a definire propriamente il concetto dell'intelligenza artificiale.
È già difficile definire l'intelligenza artificiale.
Siccome è difficile effettivamente definire l'intelligenza, il concetto di intelligenza, come è difficile definire il concetto di conoscenza, non vorrei che stessimo dando il nome intelligenza artificiale
a qualsiasi
cagata che analizza dati. Quindi in realtà, appunto, sta cosa che analizza log, siccome esisteva già, bisogna vedere cosa ci hanno messo in più, perché se no non
gli strati che hanno messo in più,
se no stiamo, cioè non è niente di
eclatante. Perché una roba del genere un paio d'anni fa, comunque.
Sì, appunto, cioè, se ce l'ha fatta lui, figurati se il MIT, cioè vorrei capire appunto cosa
figurati se non ce la faccio io, vuoi dire.
Anche se vuoi vedere cosa, se sei così sicuro comunque no, vabbè, insomma, quando si parla di queste cose effettivamente mi sembra che si parli un po' di fuffa,
sì,
in
no,
generale
bisogna aggiungere, siamo d'accordo, vabbè, e dai, apri la tua bocca per dire qualcosa di intelligente.
Invece si do aria alla bocca, molta aria, come ben sa il nostro ranzullico fan dalla piccionaia. E, ho letto poco, ma parliamo di Tor, FBI e il caso del sito pedopornografico Playpen.
Cos'è successo? Playpen.
È
un sito, ma pen come pen oppure pen
con...
Penna.
Gioca con la penna. Insomma, c'è stata un'inchiesta, un'indagine, hanno fatto delle denunce, hanno arrestato gente, hanno indagato, bla bla bla. Il tribunale che analizzava il caso ha decretato, a quanto pare, si vocifera, sembra da quello che ho letto, che tutte le accuse vanno a cadere. Perché? Perché in quel caso l'FBI è probabilmente la volta in cui si sono fatti aiutare dalla Carnegie Mellon University.
Carnegie. Non ho più
non siamo fuori tempo purtroppo. Quella volta siamo stati aiutare dalla nostra famigerata
CMU
università.
Puoi dire.
CMU.
Sì.
University, grandi.
Carnegie Mellon University, University.
Esatto. Okay. CMU University, Figo. Si sono fatti aiutare per, diciamo, scavalcare le protezioni dell'anonimato di Tor, però l'hanno fatto su illegalità, ovvero sfruttando un bug di sistema che è stato pezzato poi, ma non è stata autorizzata questa cosa da nessuna corte. Quindi evidentemente hanno detto, ok, avete trovato sta magagna, bella grossa anche direi, ma l'avete fatto con mezzi illegali.
Quindi non si possono accettare come prova.
Esatto. Cioè, è borderline la cosa, perché hanno fatto del bene in questo caso. Cosa ne pensiamo noi?
Non me ne intendo di legislazione.
No, non penso che sia una questione di legge, è una questione etica. Nel senso, se anche... nel momento in cui hai rotto Tor per fare del bene, è un problema o no?
Cioè, posso accettare
questa
prova,
la domanda.
Posso accettare un hackeraggio illegale della rete Tor se hai fatto del bene contro la pedopornografia? Perché devi fare tutta l'album fascio? Quello è il problema.
No, semplicemente il problema.
Non lo so, perché secondo me su questa roba qua entra anche il gatto, no? Il problema del gatto.
A nove code?
No. È importante che il gatto sia nero o bianco, oppure che prenda il topo?
Spiegati meglio.
No, era così, una citazione illustre questa.
Ok, puoi illustrarci la citazione illustre?
No, nel senso che se prende il topo, e chi se ne frega se il gatto è bianco o nero?
Continua a non vedere l'attinenza.
Ah sì? Se
Fatto legalmente o l'hai fatto illegalmente, che te frega?
No, non era quella la domanda, nel senso, a parte la legalità o l'illegalità di quello che ha fatto l'FBI, dobbiamo essere contenti o non dobbiamo essere contenti che hanno violato Tor ma per fare del bene? È questa la domanda, è una domanda etica, non è una domanda procedurale.
È
brutta, sì, possiamo dire i posteri largo a sentenza, penso sia un problema di etica, un'altra di quelle cose che si cerca di capire da anni, credo.
Beh, in realtà i tribunali la vedono così, le prove che tu acquisisci per un processo, per dire che qualcuno sia colpevole o innocente, devono essere acquisite legalmente.
Ripeto, non sto parlando di questo. Sto parlando di cosa pensi tu, non di cosa pensa il tribunale.
Ma bisogna vedere se erano pedofili per davvero, e ovviamente bisogna vedere che
stai aggirando la domanda, non stai rispondendo.
Supponiamo,
cioè,
che erano
lascia
pedofili
perdere,
per
lascia
davvero.
Perdere pedofili, cioè, se la forza dell'ordine fa qualcosa che non ci piace, ma il cui fine ci piace, cioè non ci piace il mezzo ma ci piace il fine, come la prenderemmo?
Il fine giustifica i mezzi?
Assolutamente no.
Dillo forte, non si sente.
Assolutamente no, perché per esempio non si uccide per fare il bene.
Anche questo è opinabile.
A meno che tu non stia difendendo te stesso.
O qualcun altro.
O qualcun altro. Per esempio non si uccide Obama per togliere l'NSA, per dire. O che ne so, non si fa.
Anche perché non sarebbe efficace.
Non si fa esplodere tutta l'Inghilterra con una bomba nucleare per togliere il GCHQ, per esempio.
Sì, stai portando esempi un po' estremi. Fidati, una questione. Non è una questione banale.
Non è una questione banale basata sul soggetto, ma le cose vanno fatte nella maniera giusta in ogni caso, altrimenti hai fatto qualche errore da qualche parte. Semplice.
Vabbè,
ne ho aperto una moragine.
Non sono del tutto convinto.
Vabbè, io. Vabbè, volevo. L'altra volta forse avevo accennato, cambiando discorso, del appunto che se sembra che Facebook, come altri grandi social network, o, siano sostanzialmente contro Trump, no? E la domanda che mi sembra che ponevo l'altra volta era se effettivamente, se fosse contro Trump, cosa succederebbe, cioè cosa potrebbe fare Facebook, cioè come potrebbe distorcere le informazioni. Rispetto a questo, invece volevo leggere una notizia che questa è confermata. Allora, ho scoperto anche che esistono negli Stati Uniti, esistono i PAC, che sono praticamente i comitati elettorali. Sono dei comitati elettorali che sostanzialmente sostengono, possono sostenere un candidato o un altro.
Non hai finito di leggere il libro che ti ho prestato, vero?
No.
Ne parla diffusamente.
Del PAC?
In generale di come funziona una campagna elettorale.
Ah, ok, allora potresti illustrarcelo brevemente.
No, non è breve.
No, allora va bene.
Di questa cosa in particolare, ma in sé non è breve.
Comunque va bene, rispetto a questo, la cosa interessante era che questo PAC sostanzialmente ha aperto ha speso circa €1 milione per correggere le informazioni che c'erano sui social network e che attaccavano Hillary Clinton. Cioè, hanno messo praticamente probabilmente qualche decina di migliaia di persone pagate a andare in giro e dire no, non è vero questo, no, è sbagliato questo, no, Hillary ha ragione. Please.
Sempre un ordine di grandezza in meno in termini di spesa, o due ordini di grandezza in meno.
Non è €1 milione, dici?
No, su un altro caso del genere, un'università americana che un paio d'anni fa il rettore ha fatto intervenire la polizia per disperdere una protesta, e siccome se cerchi il nome di quell'università o il nome del rettore è la prima cosa che trovi, allora hanno pagato, dicevo, uno o due ordini di grandezza in meno, adesso non mi ricordo, un'agenzia per far scendere i risultati o farli sparire. Quindi nel senso non è niente di nuovo.
No, è assolutamente nulla di nuovo, però dà un po' l'idea, no, di quello che sta avvenendo. Cioè, se la gente dice certe cose, no, nel web, nei social, eccetera, eccetera, che bene o male vengono visti come lo strumento di democrazia in cui tutti possono dire le proprie opinioni, eccetera, eccetera. Ebbene, ecco che comunque ci sarà qualcuno di pagato dai grandi gruppi che distorcerà questa informazione e la farà diventare qualcos'altro.
Come si suol dire, money talks.
Esatto, i soldi parlano. Sempre da parte dei soldi, però parlano per se stessi.
Certo.
Ah, ok, bene. Va bene. FX0.
Io ho concluso.
Ah, fermi tutti, ho 2 minuti scarsi. Allora.
Dai, 1 minuto scarso.
Vabbè, una me la tengo per la prossima settimana. Dai, 30 lanzullici secondi, parliamo di BlackBerry.
Abbiamo solo ancora 1 minuto?
Circa.
Sì.
Ah, vabbè, allora dai,
ok. Bene. Parliamo di BlackBerry. Vi ho dato la notizia della scorsa settimana che sono stati trovati i documenti di collaborazionismo con la polizia canadese a cavallo. A quanto pare i cavalieri hanno spronato la BlackBerry a collaborare, e il CEO John Chen dice che abbiamo fatto bene, cioè, se non collaboriamo non è un comportamento civile.
Ok.
Ovviamente lanciando frecciate a Apple, a Google, eccetera. E vabbè, comunque ha detto...
Microsoft. Non dimentichiamo Microsoft.
Probabilmente. E poi ha detto che però inviolabile il servizio business.
Vabbè. Certo, quelli che pagano di più, mi sembra giusto che siano meno controllati.
Sì, infatti, la legge è uguale per tutti, vero?
Ma per alcuni è più uguale che per altri. Comunque, ci ho detto di... perifrasi di una frase di...
Non lo so.
Orwell, comunque va bene, non importa. Sì. Vabbè, signori, buonanotte a tutti. Il nostro tempo
La fattoria.
La fattoria degli animali, vuoi che te lo presti anche quello?
No,
anche perché non ce l'ho. Vabbè, comunque. Vabbè, signori, buonanotte a tutti, è stato un piacere. No, fermo un cazzo, buonanotte.
No!